Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
In qualunque situazione della vita non devo dimenticare che non smetterò mai di essere figlio di Dio, essere figlio di un padre che mi ama e attende il mio ritorno. Anche nella situazione più brutta della vita, Dio mi attende, Dio vuol abbracciarmi, Dio mi aspetta.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nell'ambito dei giochi dell'armonia. Apriamo il nostro programma odierno presentando un volume che è edito dalla Libreria Editrice Vaticana, il cui titolo è Il linguaggio di Papa Francesco, analisi, creatività e norme grammaticali. Ne è autore il professor Salvatore Claudio Sgroi, che è ordinario di linguistica generale all'Università di Catania. Il professor Sgroi è il nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno. Dottore, è un piacere essere intervistato da Radio Vaticana.
Allora, intanto come le è venuto in mente di analizzare il linguaggio di Papa Francesco? Per quale ragione?
Il motivo occasionale in parte è perché il linguaggio di Papa Francesco è stato a volte oggetto di critiche perché per alcuni osservatori non parlerebbe bene, nel senso che farebbe degli errori, no? Essendo un parlante straniero. E come linguista per me la nozione di errore è importante. In realtà gli errori Papa Francesco ne fa ben pochi, direi che non ne fa affatto e che linguisticamente è un modello per gli italiani. Questo può sembrare paradossale, ma diciamo da linguista ho cercato di dimostrarlo.
Lei un pochino, già nel suo, proprio nell'introduzione al volume, nella premessa al volume, fa però un'importante premessa che riguarda proprio la questione dell'errore, e cioè anche un eccessivo controllo rispetto alla propria lingua, rispetto al questo è giusto, questo è sbagliato, significa spesso poi un'aridità di comunicazione, un'aridità di uso, come dire, vivo della lingua, no? Vogliamo un po' chiarire questo concetto?
Sì. Certo, diciamo l'eccessivo controllo appunto può avere l'effetto negativo di impoverire la lingua, come ha detto lei, e diciamo di impedire appunto a chi parla di dire in effetti quello che pensa. Ora, il problema di ognuno di noi certamente è di essere chiari, e questo è un problema diciamo del parlante più comune al parlante più esperto. Insomma, se il parlante più esperto è il letterato che ha molta esperienza eccetera, ma anche i letterati più bravi, insomma, basterebbe citare che sono Manzoni oppure Leopardi, hanno sempre riscritto i loro testi senza mai trovare una soluzione definitiva. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel passaggio diciamo dai pensieri alle parole è sempre diciamo un lavorio continuo. E quindi se errore significa cercare di essere, di evitare l'oscurità, evitiamo l'oscurità. Però detto questo, se si diventa troppo esigenti, nel senso di adeguarsi troppo a norme superficiali, ecco, allora questo poi finisce col nuocere, e quindi la paura di sbagliare in maniera appunto per aspetto superficiale alla fine si rivela un boomerang, perché ci impedisce di dire esattamente quello che noi vogliamo. Mm-hmm. È anche vero diciamo che non si parla liberamente, no? C'è sempre un controllo, un autocontrollo su quello che si dice, sulle finalità che si vogliono perseguire, però l'eccessivo controllo, ripeto, può avere questi inconvenienti. Quindi sono in una posizione di mediazione, diciamo, non un parlamento parlare così liberamente a sproposito, ma tenendo conto dell'interlocutore, della situazione, di quello che uno vuol dire, della capacità di interagire con l'altro.
Analizzando il linguaggio di Papa Francesco, mi sembra che lei parli di due fondamentali radici che in qualche modo sono alla base del suo linguaggio. Da una parte ovviamente lo spagnolo, che è la sua lingua di nascita, dall'altra però la radice dialettale del piemontese, cioè delle origini della famiglia di Papa Francesco.
Sì, questo appunto è un dato di fatto. Dove si rivela? Se si è rivelato? Si è rivelato, diciamo, in certi usi che apparentemente potevano sembrare errati, quando qualcuno parla e quello che dice non coincide con quello che io direi, la tendenza è quello di dire sbagliato, no? L'esempio classico è il verbo spuzzare, nel senso appunto di la corruzione che spuzza, cioè dire che puzza.
Sì.
E allora alcuni giornali, quando hanno riportato le parole del Papa, le hanno corrette, le hanno normalizzate, come si dice in puzzare, puzza. Perché il Papa Francesco ha usato spuzzare? E qual è la differenza, diciamo, quali sono le conseguenze della correzione di spuzzare in puzzare? Il verbo spuzzare è un verbo, diciamo, che è presente nei dialetti settentrionali, compreso il piemontese. Quindi nel momento in cui il Papa usa il verbo spuzzare, opera quello che si dice un passaggio, un trasferimento di termini dialettali nell'italiano, e quindi italiano regionale, e anche, diciamo, gli italiani d'Italia, insomma, che hanno alla base questo dialetto settentrionale, possono usare, anziché puzzare, spuzzare. E quindi la correzione già comporta, non dire, una cancellazione di queste radici familiari, che hanno una componente anche psicologica, affettiva. Poi a volere, diciamo, essere ancora più sottili, e spuzzare, voglio dire, puzza più di puzzare, insomma, da questo punto di vista, perché la S di spuzzare, no, è intensiva, non è,
sì,
non è che spuzzare significa odorare, non è come conoscere o sconoscere,
sì,
è una S intensiva. E allora se io correggo spuzzare in puzzare, non solo cancello queste radici, diciamo, familiari, che sono comuni ad altri italiani, quindi da questo punto di vista è uno straniero che parla come un italiano del nord, insomma, ma lo depotenziamo, e quindi, diciamo, da questo punto di vista dire che sbaglia, insomma, o le correzioni del giornale non mi sembrano che siano
fuori luogo,
insomma, no?
Invece riguardo allo spagnolo, forse un buon esempio potrebbe essere quando il Papa ha usato la parola commosso, no? Rispetto alla strage a Parigi compiuta dall'ISIS.
Sì. E io appunto quando ho letto e sentito anche la reazione del Papa a quello che era successo, no? Istintivamente il commosso mi è sembrato, come dire, un po' leggero, nel senso che quasi inadatto ad esprimere la gravità dell'evento. Però interpretato così, insomma, significherebbe quasi attribuire al Papa, no, una reazione superficiale, tanto l'evento è stato gravissimo, insomma, no?
Certo.
Allora è vero che io, diciamo così, istintivamente non userei commosso nel senso di profondamente turbato, quindi non rientra nel mio uso quotidiano, eccetera, ma appunto da linguista, chiedendomi prima di dire è sbagliato perché non coincide con il mio uso, eccetera, mi sono chiesto: ma perché il Papa ha detto commosso? Il significato appunto commuoversi per una strage lo dicono gli spagnoli, i parlanti spagnoli, cioè il verbo commuovere, ci si commuove per qualcosa, diciamo, di grave, non particolarmente grave, ma in spagnolo ci si commuove per dire anche turbarsi, e quindi lui ha usato commuovere nel senso di turbarsi, perché questo era l'evento,
sì.
E poi scavando un poco, sì, ispanismo, e però anche nell'italiano colto, in italiano io ho trovato anche degli esempi letterari, commuovere si dice appunto per indicare un sentimento particolarmente forte, e quindi anche qui, anche questa volta il Papa, diciamo, non che sbaglia,
sì,
ma
sì, sì.
Così, mi insegna qualcosa, no? Diciamo, è anche una sfida per i linguisti a scavare dentro la lingua, a confrontare lo spagnolo con l'italiano. E quindi, diciamo, è un'officina da questo punto di vista, un'occasione, diciamo, non, comune.
Sì, lei analizza moltissimi altri casi, però da quello che mi diceva mi sembra che si possa dedurre un concetto fondamentale, cioè che forse il torto più grande che si può fare alla lingua è quello di cristallizzarla e di considerarla una cosa morta con delle regole fisse, mentre probabilmente la sua vivacità, la sua vita consiste proprio nella sua efficacia, vogliamo dire così.
Sì, lei ha colto perfettamente quello che è lo spirito sia del volume, diciamo, sia del tipo di teoria linguistica che io appunto sostengo, insomma, che predico, tra virgolette, insomma, nelle mie lezioni e quando scrivo qualcosa, insomma, anche per i colleghi eccetera. Allora, e questo è un po' in polemica, comunque, prendendo un po' le distanze dalla concezione della lingua, del linguaggio, non dico della scuola in generale, ma diciamo della scuola perlomeno quella che ho frequentato molti anni fa, eccetera. Allora, diciamo che la lingua esiste perché ci sono i parlanti. La lingua è al servizio dei parlanti. Non è che c'è la lingua e poi ci sono i parlanti. Allora, da questo punto di vista, siccome la lingua la fanno i parlanti, e allora la lingua, diciamo, si deve adattare, si adatta di fatto ai bisogni soggettivi, oggettivi, espressivi e comunicativi dei parlanti. E quindi non può che essere duttile, non può che essere plastica. I parlanti ovviamente la devono utilizzare approfittando di questa plasticità, valutando volta per volta fin dove e fino a quanto la lingua può essere adattata, non in astratto, ma tenendo conto degli altri se si parla con gli altri. Se uno scrive per se stesso o parla anche da solo, al limite ancora maggiore libertà. Quindi la lingua ha sempre delle regole, perché se non ci fossero le regole non sarebbe una lingua, ma queste regole, perché risultino efficaci, devo tenere conto degli altri. Allora, la lingua di Manzoni mi sta bene, però quando mi si chiede di adeguarmi alla lingua di Manzoni, forse non funzionano più le cose, perché i bisogni di Manzoni non sono i bisogni miei, insomma, no? Quindi la lezione che si ricava, insomma, quello che io ed altri cerchiamo di dimostrare agli altri è che senza la lingua l'uomo non è uomo, no? Non è donna, nessuna donna, nessun essere umano. Allora, la lingua ci permette di essere umani sempre perfettibili. Ecco, l'altro problema è che non ci sono parole definitive, no? Insomma, non ci sono messaggi perfetti, sono sempre perfettibili. Dinanzi a questa perfettibilità, anziché disperarsi, anziché pensare che uno sbaglia, sì, io sbaglio, però posso sempre ridurre i miei sbagli, cioè posso sempre avvicinarmi agli altri, posso sempre ridurre la distanza che c'è fra me e gli altri, ed è un lavorio, diciamo, che dura tutta la vita. Quindi senza le parole l'uomo non esiste, con le parole l'uomo è umano, sì. È umano ed è perfettibile.
Mi viene in mente adesso mentre lei parlava, no? Quello che a scuola ci veniva giustificato lì nel momento in cui vedevamo, ci sembrava una regola trasgredita, no? Da un grande scrittore, ci si parlava di licenza poetica. Forse la licenza poetica in realtà andrebbe intesa non tanto come una licenza che si possono permettere coloro che di mestiere fanno il poeta, ma proprio poetica nel senso etimologico, quindi è una licenza creativa della lingua, in qualche modo viva della lingua.
Certo, lei ha perfettamente interpretato il poetico, nel senso che è la lingua che crea appunto novità, che si adatta all'imprevisto, però nella scuola, ecco, la licenza veniva riservata soltanto ad alcuni, ai poeti, insomma, ai grandi. Io quello che dico, che ognuno nel proprio piccolo, insomma, è un poeta e si può permettere tutte le licenze che crede, però ovviamente sempre rispettando gli altri, insomma, ecco. E quindi c'è la licenza dei bambini, c'è la licenza degli adulti, perché in maniera a prioristica stabilire quali sono i limiti? Uno i limiti in maniera appunto critica e adulta li valuta ed è responsabile di quello che dice e di quello che non dice, del modo in cui lo dice, di quello che fa credere e di quello appunto su cui lui non è d'accordo. Quindi io sono, ognuno si prende le licenze che vuole con tutte le responsabilità, ma riservare licenze soltanto ad alcuni, francamente, non mi trovo perplesso.
Certo, certo. Io la ringrazio moltissimo di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, che è Il linguaggio di Papa Francesco, analisi, creatività e norme grammaticali, un libro che è edito dalla libreria editrice Vaticana e di cui autore, lo ricordiamo, il professor Salvatore Claudio Sgroi, che ringraziamo di essere stato in nostra compagnia.
Io ringrazio lei e spero appunto che il testo riesca ad essere con l'alta ambizione che sia leggibile, comprensibile, perché se non è comprensibile a sbagliare sono io da questo punto di vista.
No, è assolutamente efficace proprio nel senso che diceva prima.
Appunto, il lettore ha sempre ragione da questo punto di vista. C'è poco da fare.
Grazie ancora.
E le auguro una buona giornata.
Adesso presentiamo un volume che interesserà molti dei nostri ascoltatori. Si intitola Scrivere con il cuore, ne è autrice Candida Livatino, che è con noi qui in studio. Benvenuta.
Buongiorno a tutti voi.
Dunque, il suo è un manuale di grafologia, sì. Vorrei dire di grafologia applicata in qualche modo, no? Ecco, allora, lei ha già scritto diversi volumi appunto legati alla grafologia. Il volume, lo ricordiamo, è edito da Sperling & Kupfer, ma in questo caso, appunto, questo volume vorrebbe porsi come uno strumento per la verifica della compatibilità di coppia proprio attraverso la grafia, attraverso la scrittura.
Sì, infatti.
Come si è avvicinata lei allo studio?
Guardi,
della grafologia?
Guardi, è una storia d'amore per mio figlio, che adesso è grande, Matteo, che scriveva talmente male che gli insegnanti dicevano: questo ragazzo fa dei temi bellissimi, probabilmente, ma una scrittura indecifrabile, sembra arabo. E quindi che è successo? Ho portato Matteo da questa grafologa e lì ho scoperto un mondo meraviglioso, perché io amo la psicologia, sono tutto ciò che parla della psiche. E quindi ho detto: questo è il mio mondo, mi sono appunto
messa
in discussione e mi sono tornata nei banchi di scuola. Ma tornando a mio figlio Matteo, il suo problema qual era? Che la mano rincorreva la mente, ossia la velocità del pensiero, quindi faceva fatica a scrivere bene. Adesso, ironia della sorte, scrive in arabo meglio che in italiano, vede? E lui mi dice: mamma, come da una negatività può nascere una positività? Se Matteo avesse scritto bene non avrei sicuramente conosciuto questo mondo meraviglioso appunto che è la grafologia.
Certamente. E lei dice addirittura che lo si può dunque applicare persino per riuscire a comprendere quanta affinità di coppia può esserci tra due persone.
Sì, certo, io do delle indicazioni, poi se due sono iper innamorate a questo punto...
Certo, si superano anche queste incomprensioni.
Sì, sono vari capitoli, tipologie di carattere, ma quello più penso che sia che è molto accattivante, diciamo così, è quel capitolo dedicato a tutto l'alfabeto. Infatti ci sono esempi di A, di B, tutto, compreso la X, la Y e altro. Così la persona può andare a verificare, insomma, attraverso un A fatto in una maniera particolare, che tipo di carattere ha la persona che interessa alla persona, il marito, il compagno. Quindi do delle indicazioni, ovviamente, che per fare un profilo di personalità ci vuole l'occhio esperto di un grafologo, però comunque insomma riesco ad avvicinare, e almeno ci tendo ad avvicinare la persona a scrivere a mano, perché come lei sa sicuramente si fa più fatica a scrivere a mano, specialmente i ragazzi d'oggi, perché non sono più abituati
tutto,
col
appunto,
computer. E cosa fanno? Ricorrono allo stampatello, perché è come scrivere al computer, non c'è l'armonia che ti dà il corsivo, no? Questo movimento della mano e circolare, e quindi scrivono tutti stampatello. Che cos'è lo stampatello? Lo stampatello è una forma di mascherare la propria personalità, è una scrittura,
è una forma di anonimato.
Bravissimo. Quindi è come se ponesse un filtro tra sé e l'altro. Infatti io dico ai ragazzi: una bella lettera d'amore scritta a mano, non mi dite che
regalo meraviglioso.
È bellissimo. Infatti il postino ci porta la banca, la bolletta.
Sì,
e invece un po' di anni fa arrivavano le lettere scritte a mano con quel profumo di carta.
Sì,
non facciamolo morire.
Infatti. Le volevo chiedere una cosa che è proprio una mia curiosità. Mi capita alle volte, anche semplicemente guardando le cose che ho scritto, di notare una certa differenza nella mia grafia. Mi domando, ma è possibile che questo sia dovuto, non so, ad un momento di particolare stanchezza, di particolare euforia, è possibile che all'interno della stessa persona possano esserci poi scritture differenti e possono essere, come dire, in qualche modo dei segnali per noi stessi, per, che ne so, una battuta d'arresto, per esempio.
No, anzi, grazie della domanda. Allora, spesso mi dicono, io cambio spesso scrittura, tu pensi di cambiare scrittura, ma probabilmente stai attraversando un momento particolare della tua vita e mi fai un certo segno. Esempio, la scrittura che va verso la, tende ad andare verso il basso, infatti io non voglio le righe per analizzare una scrittura, vuol dire che una persona che le manca la forza adulta, si sta lasciando andare, ha un problema da risolvere. Risolve il problema, la scrittura si riposiziona sul rigo di base oppure va verso l'alto, appunto, che denota ottimismo. Quindi incide lo stato d'animo, anche se visivamente dici, ma non sembra neanche la mia scrittura. Mentre i segni cardine, ossia quelli del vissuto, quelli permangono,
quelli
ovviamente.
Quelli restano sempre gli stessi. Ecco, lei già adesso faceva un piccolo esempio, no? Questo della scrittura che tende al basso, all'alto. Un altro elemento che appare sempre molto visibile nel momento in cui
guardi,
vediamo una scrittura.
Guardi, sì, ci sono altri elementi.
Perché pensavo per esempio all'inclinazione, no?
Sì, c'è l'inclinazione. Allora, facciamo l'esempio appunto del margine.
Sì.
La persona che è uguale, che si stacca dal margine sinistro, appunto, che rappresenta il passato, perché il foglio rappresenta l'ambiente, vuol dire che la persona che si stacca dal passato, più ti stacchi dal margine sinistro nell'iniziare a scrivere, più ti stacchi da un passato che magari non è stato molto soddisfacente, oppure da un'iperprotezione, vuoi andare verso la parte destra del foglio, appunto, che rappresenta il futuro. Quindi anche l'inclinazione che va verso destra e quindi proietta il futuro, e poi vuol dire anche altre cose, non è solo quello, non è il singolo segno, ma nell'insieme.
Contrario... È piuttosto un rifugiarsi nel
sì,
passato.
Sì, la rovesciata, facciamo il segno, sì. Che diciamo una parola, parliamo d'amore, scriviamo, immaginiamo la parola amore, è tutta inclinata verso la parte sinistra del foglio, vuol dire che vive una, o vive in conflittualità con la figura materna, perché chi ti ha generato verso la parte sinistra, e quindi c'è questo, diciamo, questo dualismo, dicotomia verso un passato, quindi è girata verso la parte sinistra, appunto, che rappresenta il passato, in particolare la figura materna.
Ho capito. E, lei ha analizzato anche le scritture di personaggi famosi nel corso appunto del suo
sì,
lavoro?
Sì, certo, e anche il Papa Francesco, me lo lasci ecco, dire, visto che siamo qua, me lo lasci dire. Sì, sì. Ho analizzato la scrittura del Papa Francesco, che è esattamente come lo vediamo noi, un grande comunicatore, e la curva, l'arrotondamento delle lettere, lui ha questo arrotondamento, vuol dire che è un grande comunicatore. Poi lascia una parola, lascia molto spazio tra una parola e l'altra, le persone che lasciano molto spazio tra una parola e l'altra vuol dire che una persona ipercritica ma verso se stesso, quindi quello che promette mantiene, e poi c'è una leggera ascendenza, quindi vuol dire che è una persona ottimista che affronta la vita con ottimismo, mi pare, insomma, di descrivere
che corrisponde
esattamente
abbastanza che corrisponde all'immagine,
sì, che abbiamo del Santo Padre.
C'è differenza tra cioè è un discorso a parte, diciamo, la firma rispetto alla scrittura?
Sì, certamente, la firma è il nostro biglietto da visita, è scritta di getto, rappresenta il nostro io sociale, il nostro biglietto da visita è come noi ci vogliamo presentare agli altri. Se la firma è uguale al testo, che rappresenta l'io privato, vuol dire che la persona è uguale sia nella vita di relazione sia nella vita privata. Se diversa, come spesso accade, vuol dire che non vuole farsi vedere come in realtà è nel suo privato.
Spesso, per esempio, non so, le iniziali molto grandi.
Sì, bravissima,
no,
le iniziali, ecco. Molto grandi, più è grande l'iniziale, per insomma, adesso facciamo un esempio, Angelo, là è molto grande, vuol dire che è un grande ego. E l'iniziale appunto del cognome appunto rappresenta la figura paterna. Le faccio un semplice esempio, prendiamo la mia firma, io leggo il nome e il cognome, quindi vuol dire che c'è un legame, mio papà è lassù da un po' di anni, però sono molto legata al mio papà, comunque nel mio cuore. E un giorno mi sono detta, Candida, stacca il cognome Livatino dal nome. Non ce l'ho fatta, perché comunque è proprio il nostro inconscio, no?
Che ci detta, è il caso di dirlo.
Sì, e quindi rappresenta appunto il papà, la figura paterna come vissuta.
Sì, scriviamo un po' sotto dettatura in qualche modo.
Sì, sì.
Allora, grazie a Candida Livatino, che è l'autrice, lo ripetiamo, del libro Scrivere con il cuore. È un libro edito da Sperling & Kupfer, e ringraziamo quindi l'autrice di essere stata in nostra compagnia, di avercelo presentato.
Grazie a lei. Vorrei dire il mio sito, se è possibile.
Certamente,
il
sì.
Mio sito è www.livatinocandida.it.
Al contrario.
Sì, prima il cognome, vede com'è importante appunto questa figura. Addirittura nel sito c'è prima il cognome, che vale ancora di più del legame.
Grazie
ancora. A lei, buona giornata.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo che potrete ascoltare questo e gli altri programmi della Radio Vaticana sul nostro sito www.radiovaticana.va. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.